Buonasera a tutti, il brano di questa sera è Marco 14, i versetti che vanno dal 43 al 52. Marco 43-52. Inizio con una poesia. Vorrei iniziare e finire con una poesia questa sera come preghiera di due poetesse, quindi un onore alle donne questa sera. La prima di una grande poetessa, Antonia Pozzi, questa ragazza morta tra l'altro giovanissima, suicida tra l'altro. Si era innamorato del suo insegnante e poi è sempre stata contrastata dal padre, quindi si è tolta la vita. Gargianti ha pubblicato tutta l'opera omnia della Pozzi, anche se è morta molto giovane, era riuscita già a scrivere molto. È una donna anche con una grandissima e altissima spiritualità. Quindi vi leggo questa poesia. Ho tanta fede in te, mi sembra che saprei aspettare la tua voce in silenzio per secoli di oscurità. Tu sai tutti i segreti come il sole, potresti far fiorire i gerani e la zagara selvaggia sul fondo delle cave di pietra, delle prigioni leggendarie. Ho tanta fede in te, son quieta come l'arabo avvolto nel barracano bianco che ascolta Dio maturargli l'orto intorno alla casa. Bella, eh? Il brano è l'arresto di Gesù. Leggo il testo, anche se ci accorgeremo dopo, è un testo che è stato tradotto molto molto male e quindi ha stravolto il significato. Però noi lo leggiamo in traduzione. Poi magari vi faccio notare alcune cose che dovreste proprio scrivervi a questo punto sul Vangelo. E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta. Appena giunto gli si avvicinò e disse: Rabbì, e lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro: come se fossi un ladro siete venuti a prendermi, con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel Tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Si compiano dunque le scritture. Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via, nudo. Possiamo dire che con questo brano inizia la vera e propria passione di Gesù. siamo già entrati nella passione praticamente dall'inizio del capitolo 14, però adesso con l'arresto di Gesù inizia la vera e propria passione. Recupero la parola passione, cosa si intende per passione nel Vangelo. Anzitutto per passione si intende l'amore folle di Dio per l'umanità, questa è la passione, cioè si usa il termine, no? Avere una passione per. Ecco, Dio ha una passione per l'uomo, no? E lo dimostra con la passione di Gesù. Ma poi passione è una non azione, è una inazione. Fino adesso Gesù ha fatto qualcosa. Ecco, da questo brano in poi Gesù non farà più nulla. Non potrà più far nulla, ma ci accorgeremo che è un non fare salvifico, perché c'è anche un non fare che dà la vita, che produce qualcosa. Cioè non è soltanto il fare che produce. Gesù ci insegna stasera che c'è un non fare che fa molto di più del fare. Fausti fa un esempio per spiegare questo, no? Lui dice, immaginate questa colonna, no? Dentro questo cartongesso c'è una colonna. Una colonna portante. Quando è stata fatta questa casa, l'architetto aveva detto, ma per toglierle queste due colonne, si possono togliere, anche se sono portanti, basta far scaricare i pesi da un'altra parte, viene a costare tantissimo, ma si può. Quindi è una colonna questa portante che porta il peso, ma se voi fate caso non sta facendo nulla. Facesse qualcosa, cioè cominciasse a muoversi, agitarsi, sarebbe bene cominciare a uscire da questa stanza. Quindi è un non fare salvifico, cioè porta il peso di tutta questa struttura e ci salva. Ecco, Cristo è questo. Cristo nella passione non fa nulla, ma questo non fare nulla è un non fare salvifico per noi, perché porta tutto il peso, tutta la violenza, ed è la più grossa e più grande attività. Quindi c'è un far niente che è molto attivo. Ecco, questa è la passione di Gesù. Si scarica il male. La passione è il luogo dove si scarica il male dell'umanità, di sempre. E lui porta. Allora, vi leggo questo testo, no, o meglio, vi faccio notare le parole in cui non c'è una buona traduzione, quindi vi suggerisco di sostituire. Al versetto 41 Giuda dice: quello che bacerò è lui. Qui c'è scritto arrestatelo, in realtà è impadronitevi di lui. Poi 46, quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Non ci arrestarono, si impadronirono di lui. Poi 49, ogni giorno ero in mezzo a voi, dice Gesù, nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Non vi siete impadroniti di me, c'è in greco, nella lingua originale. Poi ultimo 51, lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono, non c'è lo afferrarono, ma si impadronirono. Cioè Marco ha giocato per 4 volte con uno stesso verbo perché aveva un significato. E qui la CEI si è permessa di cambiarlo. Quindi veramente assegnatevi questi 4 verbi e fatevi un rimando magari e mettete, si parla di impadronire, impadronire. È una parola talmente importante che con questo impadronirsi di lui si compie la scrittura. Infatti, lo dice il testo, si compiono dunque le scritture. Quindi vedremo cos'è questo impadronirsi di Gesù che compie le scritture. Quindi è veramente un impadronirsi importantissimo. Ora, Dio è l'unico ente che non può impadronirsi di nulla. Perché? Perché è solo dono. Dio è solo dono. Non si può impossessare, impadronire Dio. Ma noi possiamo impadronirci di Lui. E impadronendoci di Lui abbiamo in dono la sua vita, visto che Lui è solo dono. Quindi l'amore funziona così, non può impadronirsi perché dona soltanto, l'amore si declina soltanto nel dono. Noi impadronendoci di Lui riceviamo in dono quello che è, cioè l'amore. Questa è la passione, questa è la passione. Quindi la passione è quasi una, ci dice quasi che è necessario, era necessario che ci impadronissimo di Lui, perché noi siamo fatti così, noi ci impadroniamo di tutto, lo vedremo dopo. La nostra vita è tutto un impadronirci, cioè viviamo da padroni su tutto, sulle cose, sugli oggetti, sulle persone, le relazioni, gli affetti, tutto. Facciamo i padroni su tutto. Ma questo è proprio il contrario dell'amore, perché l'amore è soltanto donare, non impadronirsi. Pensate a Eva, si è impadronita del dono, si è impadronita e lì ha conosciuto la morte. Ecco, questo è un po' un'introduzione. Il versetto 48 lo vedremo, ma cominciamo a dirlo. Il versetto 48 c'è un altro verbo che è stato tradotto ovviamente in un modo, l'unico modo possibile in realtà, in italiano, però in greco c'è qualcosa di molto più forte. Al versetto 48 voi vedete che c'è: come se fosse un ladro siete venuti a prendermi. Non c'è prendermi, c'è siete venuti a concepirmi. In greco c'è il verbo del concepimento, lo stesso che si usa per Maria, quando si dice che Maria concepì Gesù. Grande è questa cosa. Questo vuol dire che noi prendendolo, impossessandocene, impadronendocene, lo abbiamo concepito. Ma entriamo nel testo. C'è uno scenario di grande violenza. Arriva Giuda con una grande folla di spade e bastoni, quindi è un momento di grande violenza, è un contesto di violenza. E il brano ci dice che tutta questa violenza si scatena su di lui, tra l'altro l'uomo più mite della storia. Cioè, l'uomo più mite della storia e viene catturato da una folla violenta. È strana questa cosa. E lui cosa fa? Patisce, cioè vive la passione nel senso che porta su di sé tutta questa violenza. La porta su di sé, non la restituisce. Abbiamo detto che è questo che salva. Il portare su di sé come una colonna tutto il peso della violenza senza ributtarla su altri. Perché? Perché vive con noi da fratello, essendo il figlio. E così ci insegna a vivere da figli e da fratelli. Lui lo fa in quanto figlio e fratello. Può farlo. E in questo modo ci insegna a vivere l'unico modo di atteggiarci contro la violenza. Quando siamo in qualche modo oggetti di violenza. Cioè non restituirla. Perché è l'unico modo. E Giuda, vi ho messo lì forse il bacio più famoso, ecco, della storia dell'arte. Giuda va da Gesù e abbraccia e bacia. Il testo parla di bacio, ma in qualche modo c'è da credere che mentre lo baciava lo avesse anche abbracciato, ovviamente. Il bacio, l'abbraccio sono segni di relazione. Il Vangelo ci dice qualcosa di importante. Che tutti i gesti di relazione possono essere vissuti in due modi diversi, o come dono o come un impadronirsi dell'altro. Un bacio non è mai neutro, o ci si dona o lo usiamo per impadronirci dell'altro. Un abbraccio non è mai neutro, dipende come lo viviamo. E avanti così. Tutte le relazioni non sono neutre, dipende come le vivi. O la vivi. Ecco, in qualche modo qui Giuda tradisce, non Gesù, tradisce i due gesti fondamentali della relazione, proprio i fondamenti della relazione, il bacio e l'abbraccio, tradisce quelli. Questa è la perversione massima, cambiare segno all'essenza della relazione. Noi possiamo impadronirci dell'altro oppure accettiamo di lasciare l'altro nella sua oggettività. Ogni abbraccio deve scegliere, ogni bacio è chiamato a scegliere da che parte stare. Giuda abbraccia e si impossessa, si impadronisce. A questo punto entra in scena, versetto 47, uno dei presenti estrasse la spada. Noi sappiamo chi è questo, lo sappiamo dagli altri evangelisti, questo è Pietro. E se è Pietro vuol dire che è la Chiesa, Pietro rappresenta la Chiesa. Pietro che vuole molto bene a Gesù, e non dimentichiamolo, voleva sinceramente bene a Gesù. Però capite, e ancora, malgrado gli anni passati insieme a Gesù, fa ancora parte, ancora, diciamo, vive ancora una logica perversa. Si difende, difende l'amore. Ecco, Pietro difende l'amore con le armi degli altri. Con le armi degli altri. Il rischio è quello della Chiesa di sempre, quindi di ciascuno di noi, di stare anche anni con Cristo, di stare anni con Gesù e di non aver imparato questa logica fondamentale, che l'amore non si possessa, che l'amore non si impadronisce, che l'amore non va difeso, che l'unico modo per vincere il male non è rispondere al male, con le armi dell'altro, perché è proprio non rispondere al male, ma semplicemente l'unico modo per vincere il male è non farlo, e non farlo. Non rispondere, cioè non moltiplicarlo, perché il male, la risposta al male sarà sempre un male decuplicato, moltiplicato. Ecco, Pietro fa ancora fatica a entrare in questa logica. Ragiona come la squadra avversaria. Ragiona ancora come la squadra avversaria, sperando di essere più forte. Ecco, vedete la nostra logica, no? A volte noi vogliamo combattere il male sperando di giocare con una squadra più forte. E guardate l'ironia marciana, guardate l'ironia che ci sta dietro. Prende una spada, avrà avuto questo personaggio a 50 centimetri, poteva tagliare la testa, e il testo dice di taglia, non gli stacca l'orecchio, gli stacca il lobo dell'orecchio. È ironico, no? Come per dire, ma cosa fai? Esprime tutta l'inefficacia, tutta la fallacia, ecco, di questo gesto violento. Non ha ancora imparato. È stato anni con Cristo e non ha ancora imparato chi è Gesù, quello che è venuto in sella ad un asino, l'animale mansueto per eccellenza, che viene nell'umiltà, che si fa solo servizio, è il più mite di tutti, che non si impadronisce ma si dona. Ecco, è stato con questo uomo per anni e non ha imparato ancora nulla, tira fuori la spada. Poi capite che c'è veramente, è assolutamente ironico questo, perché Pietro è un pescatore, cosa ci facesse con una spada? Tutto da vedere. Per dire che il rischio della Chiesa è sempre quello di rispondere al male facendo i guerrieri. I papi del Rinascimento ci hanno insegnato qualcosa, in queste sere che abbiamo fatto. Si rischia di diventare veramente, no? Capi di eserciti. Però voleva bene a Gesù, voleva bene pensando di difendere l'amore con con la violenza. Ma Gesù a un certo punto interviene, versetto 48, interviene dicendo: come se fossi un ladro siete venuti a prendermi. Abbiamo detto che in greco non c'è prendermi, c'è il verbo concepire, quindi se come fossi un ladro siete venuti a concepirmi con spade e bastoni. È bello questo verbo. Impadronendoci di lui, lui si dona portando alle estreme conseguenze quello che è. Vedete, lui è soltanto dono e donandosi, lasciandosi prendere, dimostra quello che è. Cioè la nostra violenza, il nostro male, la nostra cattiveria che si scarica su di lui, gli permette di compiersi. Di liberare, di, possiamo dire così, tutto quello che è. L'abbiamo concepito. Il male riversato su Dio gli serve come combustibile, possiamo dire, per diventare quello che è. Cioè l'amore portato alle estreme conseguenze, come a dire che l'amore dà il meglio di sé soltanto nella misura in cui viene ferito. Ecco perché Dio, essendo solo dono, si mette in mano degli uomini. E noi adesso l'abbiamo in mano, questo Dio, e abbiamo la vita. Capite? Abbiamo la vita. È vero, lo distruggiamo, ma distruggendolo ci viene la vita. È come se Gesù stesse dicendo: è qui che ti volevo, è qui. Prendimi, distruggimi, io darò il meglio di me e tu avrai la vita. Visto che il tuo modo di agire soltanto con la violenza, perché sei un violento, l'uomo è violento, visto che sei violento e hai fatto la ragione di vita un impadronirti di tutto, adesso impadronisciti di me, io darò il meglio di me in questo modo, così verrà a te la vita. Capite l'amore, ecco, l'amore come funziona? È dono nelle mani dell'altro, ma donandosi alla vita moltiplicata. E perché poi si dice: in questo modo si compiono le scritture? Certo, perché finalmente adesso sappiamo chi è Dio. Le scritture hanno soltanto questo, no? Spiegano chi è Dio. Adesso con la passione sappiamo veramente chi è Dio. Si rivela Dio. Dio è amore, che si dona, che non si impadronisce ma che si dona. Sappiamo adesso che veramente Dio è come il chicco di grano che per portare frutto deve morire. Ora, tutto questo adesso noi lo possiamo imparare. Pietro non l'ha imparato in tanti anni, noi siamo chiamati a crescere nella conoscenza di questo Dio, o meglio, se vogliamo, siamo chiamati a crescere nella conoscenza di questo amore. Come funziona il nostro amore? perché adesso possiamo vivere così. Possiamo vivere così. Di fronte alla violenza, l'unico modo è metterci nelle mani degli altri. Non rispondere al male. Vi ricordate Gesù? No, io vi dico di non opporvi al malvagio, ma di rispondere al male con il bene. Porgi l'altra guancia, nel senso che dona te stesso, perché non rispondere al male perché lo moltiplicheresti, non fare il male perché è l'unico modo per guarire la violenza, mettiti nelle mani dell'altro e scoprirai che l'altro ha il potere di farti diventare pienamente te stesso, è lì che ti realizzi, ti compi. Quindi possiamo, è bello questo passo, perché vediamo che poi ovviamente tutto questo avrà la massima conseguenza, o se vogliamo questo è soltanto l'incipit di quello che si vivrà poi sulla croce. Cioè la croce è veramente il massimo di questa logica. Sulla croce abbiamo veramente il compimento della scrittura. Infatti il Salmo dice: annunzierò ai fratelli il tuo nome. Infatti Gesù sulla croce ha rivelato il nome di Dio agli uomini, ciò che Dio è amore e dono, non è un padrone che si impadronisce. Ora, Dio come si vendica allora? Qual è il modo di vendicarsi di Dio? Questo, dando la vita ai suoi uccisori. L'unico modo di vendetta, Dio non può avere un altro modo, capite? Dio non si può vendicare al modo umano, non può. Il modo di vendicarsi di Dio è di usare il male come principio del bene. Questo è il modo di vendicarsi di Dio. Usare il male come combustibile al suo amore. E questo possiamo farlo anche noi. Possiamo farlo. L'alternativa è di usare la spada. Cioè la Chiesa, Pietro, ha dovuto scegliere. Ha scelto la spada. E poi c'è questa finale, 50-52, molto strana. Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Tutti ovviamente sono i suoi. Capite, Pietro li voleva bene e in qualche modo ha provato a difenderlo, anche se l'amore non va difeso. Gli altri fuggono. Gesù rimane da solo. Però Marco raccoglie, l'unico a raccogliere questo piccolo aneddoto, 51, lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono, ma lasciato il lenzuolo fuggì via nudo. Ora, su questo versetto è stato scritto tantissimo, voi leggete i commentari, sono tantissime nel corso di 2000 anni, pensate, è molto sibillina come è molto sibillino come versetto, ecco, come contesto. Diciamo che la prima spiegazione è certamente un... Non so se, ecco, lo avete anche in nota, che a Gerusalemme a destra c'è Amos 2,16, è una citazione di Amos, perché Amos dice: in quel momento il più forte fuggirà nudo. Quindi è una frase dell'Antico Testamento, quindi Marco probabilmente l'ha messo lì come per dire: si è compiuta la scrittura, no? Ne parlava già la scrittura, l'Antico Testamento. Qualcun altro dice che, e questa è la firma di Marco, ogni evangelista appone la propria firma come un pittore appone la sua firma in calce al suo dipinto. Quindi Marco ha posto la sua firma come per dire: sono io quel ragazzo che fuggì via nudo. Tra l'altro si pensa che Marco fosse un uomo molto ricco, benestante in Gerusalemme, per cui il cenacolo dove si è consumata l'ultima cena, il giardino di Getsemani, tutto fosse suo. Era probabilmente era di una famiglia molto, molto benestante. Quindi per quello che seguiva Gesù, in questo senso. Ma forse c'è qualcosa di più profondo tutto questo. Dobbiamo forse pensare, qui non c'è, qui vedete un'altra traduzione nefasta, non c'è lenzuolo, c'è lino, lino. È vero che sarà un lenzuolo di lino, però hanno tradotto lì. Ora, se Marco usa lino, ci sarà un motivo, no? Perché se tu usi lino, il riferimento è certamente al sudario. Allora, se Marco usa sudario, vorrà dire qualcosa, no? Il sudario era quello che si metteva sul volto dei cadaveri, dei morti. Allora, Gesù, questo personaggio seguiva Gesù, e questo gli ha permesso di non cadere nelle mani della violenza e di fuggire via, libero. Quindi è un po' la sorte del discepolo. Il discepolo che segue Cristo, che fa sua tutta questa logica che ho presentato, allora nel momento della violenza, nel momento della morte, nel momento della violenza massima, della cattura, è come scappasse dalle mani dei nemici, lascia cadere il lino, cioè il simbolo della morte, e fugge via libero. Questa è una lettura possibile, molto bella tra l'altro, però avremo bisogno della traduzione, ad esempio, lino, o sudario, cioè. Ecco, allora io credo che tutto il contesto del brano di questa sera veramente ci dica qualcosa di importante. Che c'è un momento della vita in cui la massima azione sta nella inazione, che a volte il massimo del fare e il non fare, vivere la propria passione di fronte al male, portando su di sé il male senza ributtarlo addosso. Se noi ci pensiamo, tutto il male che subiamo poi lo ributtiamo addosso, sbagliando più delle volte persone, nel senso che la facciamo pagare a gente che non c'entra niente, tra l'altro, no? Il male che riceviamo. Ma la questione è proprio questa: l'unico modo per rispondere alla violenza è non farla. E come Cristo, come l'amore, sapere che in questo modo, se la portiamo questa violenza, questo male che subiamo dagli altri, immeritatamente, se fosse meritato, abbiamo tutto un altro discorso, ma il male che riceviamo immeritatamente, il male dei giusti, ecco, no? Si è portato nell'amore al potere di compierci in qualche modo, di far uscire il meglio di noi, cioè di compierci nella vita in pienezza, nella nostra piena verità, e daremo vita proprio alle persone che ci hanno ferito. Questo si chiama perdono. Sulla croce, il primo a ricevere il frutto della croce è il suo assassino, il centurione romano che l'ha ucciso, è il primo a essere investito dal frutto di quella croce. Bene, questo è il brano di questa sera. Dicevo che ho iniziato con la preghiera di Maria Pozzi e concludo, Antonia Pozzi, scusate, e concludo con un'altra preghiera, poesia, di un'altra grande scrittrice, poetessa fiorentina in pieno Novecento, che è Margherita Guidacci. E mi piace perché in qualche modo riprende degli aspetti di questa sera. Le mie mani non sono ancora vuote che io possa alzarle a te. Io che fallì nella stretta, fallisco ora nella rinunzia. È così poco quel che trattengo, scherno alla mia fame. E tuttavia un ingombro smisurato che mi sbarra il cammino verso te. Poiché per queste briciole furiosamente amare non son pronta al tuo dono di nudità, di bellezza severa, di un silenzio più trasparente delle lacrime. Margherita Guidacci. Bene.